www.dj.it e la storia continua. E Barbarossa, un affare di famiglia. La fuga da Roma. Eppure, una volta di più, tornava la vecchia contraddizione. Per quanto si dicesse signore del mondo e avesse fondati motivi per dirsi tale e mezzi effettivi per esercitare sull'Occidente latino questa sua signoria, il pontefice aveva sempre un punto debole, la sua città. In giugno il Papa, che 2 anni prima aveva trionfato su Barbarossa e che da pochi mesi un grande concilio aveva acclamato Dominus Mundi, dovette di nuovo fuggire da Roma, dove poco dopo sarebbe stato eletto, sia pure per pochi mesi, un antipapa, Lando di Sezze, che assunse il nome di Innocenzo III, lo stesso che sarebbe stato poi assunto nel 1198 da Lotario di Segni, il grande papa del IV Concilio Lateranense, e tenne la cattedra pontificia fino ai primi del 1180, quando fu relegato nel monastero di Cava. Cristiano di Magonza cercò disperatamente, secondo gli ordini ricevuti dall'imperatore, di restaurare l'autorità pontificia entro i confini del patrimonio di San Pietro, ma si trovò contro il fiero e valoroso figlio del marchese di Monferrato, Corrado. Questi lo odiava perché gli rimproverava, e non a torto, di essere stato con i suoi consigli il maggior artefice della tregua del 1177 tra comuni e imperatore. Una tregua che certo non favoriva gli interessi dei feudatari italiani, che erano stati fino ad allora fedelmente schierati dalla parte di Federico. Inoltre, grazie soprattutto ai suoi rapporti con i conti Guidi, Corrado aveva notevoli interessi in Italia e nello stesso patrimonio di San Pietro, nel quale, come abbiamo visto, non esitava a mirare a forti poste in gioco, ad esempio la signoria della stessa Viterbo. Egli seppe porsi a capo di una lega, stipulata con Cristiano, che univa anche le città di Firenze, Pisa, Pistoia e Lucca, e verso la fine del settembre del 1179 riuscì addirittura a catturare il cancelliere e a trascinarlo nell'area del patrimonio che gli teneva sotto controllo, mentre Cristiano languiva nelle carceri di Montefiascone. Il fratello di Corrado Bonifacio volava a Costantinopoli per trattare il trasferimento dell'illustre prigioniero in territorio bizantino. Il territorio sul Bosforo. Il Basileus, infatti, era ben lungi dal considerarsi battuto sul fronte italiano. Se Papa, Comuni e Re di Sicilia avevano lasciato da parte il suo appoggio per riaccostarsi a Federico, era evidente che tutti gli insoddisfatti della pace del 1177 divenivano dei potenziali alleati di Emanuele. E comincia da allora la straordinaria avventura orientale del Monferrato, che li avrebbe condotti ai troni di Gerusalemme e più tardi di Tessalonica. Pochi mesi dopo l'imprigionamento di Cristiano, cioè nel febbraio del 1180, l'ultimo genito del marchese Guglielmo, il 18enne Ranieri, aveva sposato a Costantinopoli la principessa primogenita Maria, figlia di Emanuele, che aveva circa 13 anni più di lui. Secondo l'uso bizantino, Ranieri assunse un nuovo nome, Giovanni, e ricevette il titolo di Cesare. Oltre a questo matrimonio, nel febbraio del 1180, si celebrava anche quello tra Alessio, che era figlio di Emanuele e già incoronato Basileus, e Agnese, figlia di Luigi VII di Francia. Le norme della successione stabilivano che, qualora il matrimonio tra Alessio e Agnese fosse rimasto sterile, la corona sarebbe passata alla primogenita Maria e alla sua discendenza. In questo modo il giovanissimo Ranieri Giovanni vedeva profilarsi addirittura fra le sue possibili prospettive il trono sul Bosforo. Un sogno di fiaba per un cavaliere piemontese. www.redigio.it e la storia continua.